Ciao, sono Carlo Notarpietro, sono un autore di Will e mi occupo di raccontare la politica e renderla accessibile a tutte e tutti. Europei è il podcast in cui raccontiamo le storie delle italiane e degli italiani che abbiamo incontrato in giro per l'Europa, dove vivono, studiano, lavorano e voteranno alle prossime elezioni europee di giugno. 11 puntate in tutto, una alla settimana. Puoi ascoltarle scrivendo Europei sulla tua piattaforma audio preferita.
C'è un signore di 60 anni che a un certo punto si avvicina ad alcuni poliziotti. Probabilmente si avvicina alzando le mani o insomma in un modo che non possa dare adito a fraintendimenti. Sta andando verso i poliziotti in pace. Anche se è agitato, cerca di mantenere la calma. I poliziotti lo guardano. Tengono ferme le mani e lo guardano. Allora lui gli dice: «Sono un prigioniero del penitenziario nazionale. Ho trascorso circa 10 anni qui per furto e associazione a delinquere. Non sono mai stato giudicato, voglio andarmene poco distante da qua». I poliziotti guardano ancora il sessantenne, confabulano. Qualcuno propone di giustiziarlo, lì per lì. Altri dicono di no, lasciamolo andare. E poi forse dicono, anche noi ce ne dovremmo andare. Alla fine il sessantenne viene fatto passare, corre attraversando uno spiazzo e poi una strada di fronte al principale carcere haitiano. Per terra c'è di tutto: cadaveri, vestiti, oggetti, sporcizia e ancora cadaveri. E si sentono colpi di fucile come questi che avete appena ascoltato. Siamo ad Haiti, di fronte al principale carcere del paese. Lo scorso weekend le gang criminali che controllano oltre l'80% della capitale lo hanno assaltato, liberando i prigionieri. Sono scappate quasi 4.000 persone. La polizia a un certo punto è arrivata e ha cominciato a sparare, ma sparavano anche le gang. Insomma, uno scontro a fuoco come tanti ad Haiti ormai. Contemporaneamente un altro carcere veniva assaltato e lunedì scorso è toccato anche all'aeroporto. Lì però non c'era solo la polizia, c'era proprio l'esercito con i carri armati schierati. Un aeroporto fantasma, tra l'altro, perché a causa delle violenze dei giorni precedenti tutti i voli erano stati cancellati. Ma l'aeroporto, come riporta il Miami Herald, era rimasto sotto stretta sorveglianza, con membri delle forze armate del paese schierati all'interno, mentre ufficiali e soldati della Polizia Nazionale di Haiti pattugliavano la periferia. E ancora, lo scontro a fuoco è scoppiato intorno alle 13, dopo che uomini armati hanno aperto il fuoco da diverse direzioni e hanno tentato di fare breccia nella struttura creando un buco in un muro. Sono stati immediatamente accolti da pesanti colpi di arma da fuoco da parte della polizia, accompagnata anche da membri delle forze armate di Haiti. Gli ultimi giorni ad Haiti, uno dei paesi più poveri al mondo, sono stati incredibili. Come gli ultimi 7 anni di vita del paese, che il Guardian ha riassunto così. Sono trascorsi 7 anni da quando ad Haiti si sono svolte le elezioni, quasi 3 anni dall'assassinio del presidente Jovenel Moïse e più di un anno da quando gli ultimi funzionari eletti hanno lasciato l'incarico e il ritorno della democrazia nel paese sembra ancora distante. La crisi di Haiti può essere fatta risalire direttamente all'assassinio dell'ex presidente, ma le radici vanno molto più in profondità. Bisogna pensare alla catastrofe economica causata dal terremoto del 2010, ai 29 anni di regime dittatoriale di Papadoc Duvalier e perfino, scrive il Guardian, al grottesco impatto delle vaste riparazioni che Haiti fu costretta a pagare alla Francia per generazioni dopo l'indipendenza ottenuta nel 1804. Cosa che ha ostacolato gravemente lo sviluppo economico. E ora, mentre registriamo questa puntata, con il presidente Ariel Henry fuori dal paese, bloccato a Porto Rico, impossibilitato ad atterrare ad Haiti e, in pratica, scaricato da Washington, le gang criminali hanno provato una ennesima forzatura per ribadire quello che sembra chiaro a tutti. Lì comandano loro. E hanno detto al presidente: o ti dimetti o sarà guerra civile. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi a Fuori da qui faremo una cosa nuova. Parleremo di Haiti e basta. Facciamo una puntata monografica e questo per vari motivi. Intanto perché Haiti è veramente un posto dimenticato, estremamente fuori dalla bolla. Ha quasi 12 milioni di abitanti ed è il paese più povero dell'emisfero occidentale. Geograficamente, per capirci, è posizionato tra l'estremità meridionale degli Stati Uniti, a ovest c'è Cuba e a sud c'è il Venezuela. Più della metà della popolazione di Haiti vive al di sotto della soglia di povertà, con un accesso limitato ai servizi di base. E molte persone fanno affidamento sull'agricoltura di sussistenza per nutrire le proprie famiglie. Il paese dipende fortemente anche da entrate esterne. Tra il 2010 e il 2020 le Nazioni Unite hanno stanziato più di 13 miliardi di dollari in aiuti internazionali per Haiti, la maggior parte dei quali ha finanziato missioni di soccorso per calamità e programmi di sviluppo. Le principali industrie del paese includono la raffinazione dello zucchero, la macinazione della farina e la produzione di cemento e prodotti tessili. Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale di Haiti, seguiti da Canada e Messico. Ma negli ultimi anni i disastri naturali, l'instabilità politica, la cattiva gestione degli aiuti umanitari e il deprezzamento della moneta di Haiti hanno messo a dura prova l'economia. Il turismo, che un tempo era un settore vivace, è ormai in declino. Per dire, rispetto al record di 1,3 milioni di turisti nel 2018, Haiti nel 2021 ha accolto solo 148.000 viaggiatori. Nello stesso anno la vicina Repubblica Dominicana ne ha accolto 5 milioni. E poi c'è un altro motivo per cui oggi parliamo solo di Haiti, un motivo che ci piace molto. La storia di questo paese è clamorosa. A fine del 1700 Haiti era la colonia francese più rigogliosa, più ricca, più rinomata. Caffè e zucchero erano le merci più preziose, coltivate da schiavi in arrivo dall'Africa. Ne arrivavano a decine di migliaia all'anno. Poi, ed è questo il motivo che ci piace particolarmente, inizia la rivoluzione degli schiavi, capitanata dallo Spartaco nero Toussaint Louverture. Quella haitiana è stata un esempio di rivoluzione per tutto il continente americano e porterà Haiti alla sua indipendenza nel 1804. Solo che nell'Haiti di oggi Louverture è ormai solo il nome dell'aeroporto nazionale. Siamo partiti dagli ultimi eventi del weekend scorso perché le azioni delle gang criminali che spadroneggiano sfruttando calamità naturali e disastri politici sono state un nuovo passo del paese verso la catastrofe. Ora, come ha scritto il Guardian, il percorso di uscita di Haiti dal caos passa attraverso una forza di sicurezza internazionale sostenuta dalle Nazioni Unite, guidata da 1000 agenti di polizia del Kenya per mettere in ginocchio le bande. Ma la prospettiva del loro arrivo ha portato a un patto di non aggressione tra le bande e a una dichiarazione secondo cui ora cercheranno di catturare il capo della polizia e i ministri del governo. Ecco, tra i vari motivi per i quali le gang odiano profondamente l'attuale presidente Henry, non ci sono solo il fatto che Henry ha posticipato le elezioni, ma c'è anche un'altra cosa. Alcune di queste gang ritengono che l'attuale presidente sia responsabile o in qualche modo coinvolto nell'omicidio del precedente presidente, quello di Jovenal Moïse. E su questo omicidio, che negli USA chiamano l'omicidio Kennedy haitiano, le novità non sembrano finite. A febbraio, Aibo Post, un media online haitiano, ha pubblicato un documento di 122 pagine nel quale ci sarebbero le prove del coinvolgimento nell'omicidio di Jovenel Moïse di sua moglie, Martine Moïse, che avrebbe cospirato con l'ex primo ministro, Claude Joseph, di uccidere il presidente con l'intenzione di sostituirlo lei stessa.
Devons nous mettre au travail, premièrement pour sortir de cette transition qui dure depuis 32 ans.
Questo che sentite è l'ex presidente di Haiti, Jovenel Moïse. Sta rispondendo alle domande del Telegraph, il quotidiano britannico. Siamo alla fine del gennaio del 2020. Moïse è al potere da 3 anni e da lì a un anno sarà ucciso con 16 colpi di pistola a casa sua nei sobborghi della capitale haitiana. La sua morte ha aperto un periodo di instabilità impressionante, considerando che anche la sua presidenza era stata abbastanza caotica, con molte proteste per le sue tendenze dispotiche. Ora ci arriviamo. Ma intanto, il suo assassinio ha finito per portare con sé detriti di ogni tipo. Accuse, arresti, vendette, caos, altre morti. E molti sospetti, come sempre accade in questa zona di mondo, sono su operazioni un po' spericolate degli Stati Uniti. Vediamo intanto, passo passo, cosa è stato Jovenel Moïse per Haiti, partendo da una cosa. Come Moïse si è creato la sua immagine, partendo da un dato oggettivo. Nessuno sapeva veramente chi fosse quando si è presentato alle elezioni. Lui stesso aveva raccontato a tutti i media che lo avevano intervistato di essere cresciuto in una grande piantagione di zucchero in una zona rurale del paese. E diceva che per questo motivo si poteva relazionare con la stragrande maggioranza degli haitiani che vivono dei frutti della terra. Insomma, si presentava come un uomo del popolo. Ha anche detto di aver imparato ad avere successo osservando la redditizia attività agricola di suo padre, che gestiva una grande cooperativa di produzione che impiegava 3.000 agricoltori. Ma nel 2019 arriva il primo scricchiolio a questa immagine edulcorata che Moïse ha dato in pasto ai media, soprattutto quelli statunitensi. Una inchiesta sui fondi Petrocaribe generati dalle donazioni di petrolio del Venezuela ha finito per accusarlo di appropriazione indebita. In sostanza, non entriamo troppo nei dettagli, ma due società di Moïse avevano fatturato la costruzione della stessa opera infrastrutturale, una strada. E secondo l'indagine e i detrattori di Moïse, è grazie a questa truffa che l'ex presidente avrebbe pagato la sua campagna elettorale.
Mbin devant nous parce que m'te vin pour pouvoir nan men nous. M'te vin pour pouvoir côté m'te di nous zan ki menti nan men nous en carte identification nous, carte électorale nous.
Poi, nel corso del tempo, Moïse è stato accusato di dispotismo. Quando il suo mandato stava per scadere, proprio un anno prima del suo omicidio, ha rifiutato di dimettersi e ha finito per governare per decreto senza indire nuove elezioni. Ha anche cercato di far approvare una nuova costituzione che avrebbe dato al suo ruolo più potere e più capacità di garantire più mandati in carica. Questi piani sono stati vanificati dalla pandemia e dalla crescente insicurezza nel paese.
Sistema sa che di nuova mondo se presidente paese cote sistema paese su cesare se presidente paese amie.
La storia, dice Pierre Reginald Bolu, miliardario e figura chiave dell'opposizione a Moïse, ricorderà l'ex presidente come una persona testarda e coraggiosa che sapeva ciò che voleva ed era disposta a lottare per ottenerlo. Tanto per far capire quanto era caotica la situazione anche all'epoca, Boulouse è finito sotto indagine da parte dell'unità anticorruzione del governo, proprio quello presieduto da Moïse. Ma nonostante questo, ha raccontato al New York Times che l'ex presidente voleva davvero vedere il cambiamento ad Haiti. Per quanto riguarda il suo assassino, cioè chi potrebbe averlo ucciso, Boulouse ha detto che è stato fatto il nome un po' di tutti, compreso il suo, tra l'altro. In ogni caso, secondo alcuni, Moïse è stato abbandonato principalmente dagli Stati Uniti. Secondo altri, invece, è stato tenuto in piedi proprio fino all'ultimo dagli Stati Uniti.
Okay.
Questi che sentite sono i lacrimogeni sparati dalla polizia contro i manifestanti in piazza contro Moïse. Perché l'ex presidente, prima di essere ucciso, era sopravvissuto politicamente a mesi di rivolte popolari, proprio grazie all'incrollabile appoggio degli Stati Uniti, timorosi, dicono alcuni dell'opposizione, dell'avvento di un nuovo governo castro-bolivariano e del cosiddetto Core Group, il gruppo degli amici di Haiti, di cui Stati Uniti e Unione Europea fanno parte insieme ad altri paesi. Tutti sono rimasti silenti rispetto ai massacri, allo smantellamento delle istituzioni e al monumentale saccheggio delle casse dello Stato nel periodo della presidenza di Moïse. Almeno così dicono i suoi detrattori.
Hello and welcome back to the program. We bring you some breaking news now. Haiti's president Jovenel Moïse has been assassinated at his home in Port-au-Prince. The interim prime minister Claude Joseph says he is now in charge of the country and has urged the public to remain calm.
Ed eccoci all'omicidio. Cercheremo di essere più chiari possibile perché in realtà è tutto abbastanza caotico. Intanto, Moïse è stato ucciso il 7 luglio 2021. Poi, un processo si è svolto a Miami, perché il complotto, o forse uno dei tanti complotti per ucciderlo, sarebbe partito proprio da lì. Il processo ha portato a 4 ergastoli, ma altre indagini sono in corso proprio ad Haiti. Partiamo dal processo a Miami. I protagonisti, anzi alcuni protagonisti, sono i seguenti. Christian Sanon, l'uomo che alcuni già chiamavano presidente ed è considerato un po' il personaggio centrale attorno a cui girava il piano di far fuori Moïse.
63-year-old Christian Emmanuel Sanon is accused of orchestrating the attack. Government officials say that he flew to Haiti on a private jet in early June, accompanied by hired.
Sanon è un predicatore e medico haitiano-americano che viveva tra Florida e Haiti. L'obiettivo del piano sarebbe stato questo: ammazzare Moïse e fare di Sanon il presidente. All'inizio di maggio 2021 Sanon avrebbe avuto diversi incontri con i suoi complici. In teoria si trattava di incontri per programmare il salvataggio di Haiti. In realtà pare fossero incontri per architettare un piano che all'inizio prevedeva un rapimento e che poi è finito nell'omicidio. E insomma, dall'indagine di Miami viene fuori un ritratto niente male del gruppetto di cospiratori, che sarebbe stato composto da un ambizioso giudice della Corte Suprema haitiana, un trafficante di droga che era già stato condannato, un noto politico, ex poliziotti, un ex informatore della Drug Enforcement Administration e un attuale informatore dell'FBI, più diversi mercenari colombiani. Ecco, proprio i colombiani sono i trade union con le inchieste che si sono svolte ad Haiti e che hanno finito per tirare in ballo prima l'attuale presidente Henry, poi più di recente la vedova di Moïse.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Allora, dobbiamo fare un rapido riepilogo. Siamo partiti dall'evasione del carcere della capitale di Haiti di molti detenuti, un'evasione facilitata dalle gang per creare caos e panico, sperando così di mettere in grave difficoltà il presidente Henry.
Fu una situazione molto difficile. La prisión, el motín, sí, corría peligro en nuestras vidas. Lo que hicimos fue resguardarnos. Muchos disparos.
Ecco, qualcuno da quelle carceri non è scappato. Anzi, ci si è barricato dentro temendo di essere ucciso sia dalle gang sia dai poliziotti. Alcuni colombiani, ad esempio, alcuni dei quali sono proprio quelli condannati perché considerati i killer materiali di Moïse, hanno cercato di salvarsi la pelle, hanno anche pubblicato un video nel quale chiedono aiuto. Quindi, ora torniamo ad Haiti e vediamo gli ultimi sviluppi. Abbiamo detto della pubblicazione di 122 pagine da parte del magazine online Haibo Post. Secondo questo documento, redatto dal quinto giudice che è stato posto a capo dell'inchiesta per omicidio, la vedova Moïse avrebbe fatto parte del piano.
He always want me to be happy. And I think that my healing process is here.
Qui la sentite in una intervista registrata in una località segreta della Florida a settembre del 2021, 3 mesi dopo l'omicidio del marito. Ha un braccio fasciato, racconta delle ferite che ha riportato durante quell'attacco a luglio. E poi dice che suo marito amava essere felice e le piccole cose. Bene, secondo il giudice, queste e altre dichiarazioni di Martin Moïse in realtà sarebbero state ambigue. E anzi, sarebbero state viziate di contraddizioni tanto da screditarla. Come prova contro di lei, il documento cita una dichiarazione di Lionel Valbrun, che era segretario generale del Palazzo Nazionale di Haiti al momento dell'omicidio del presidente Moïse. Valbrun sostiene che Martin Moïse si era recata al Palazzo Nazionale di Haiti, la residenza ufficiale del presidente, 2 giorni prima dell'assassinio e che avrebbe trascorso 5 ore a rimuovere un mucchio di cose dal palazzo. Ora, non è chiaro quali oggetti abbia preso, ma il documento implica che le azioni della ex First Lady non fossero guidate dal caso, ma insomma che lei fosse a conoscenza degli eventi che si sarebbero realizzati da lì a poco. Valbrun sostiene inoltre che quello stesso giorno Martin Moïse lo chiamò e gli disse che Jovenel non ha fatto nulla per noi come presidente. L'accusa cita anche un altro sospettato, l'ex funzionario del Ministero della Giustizia haitiano, che a sua volta accusa Martin Moïse di aver complottato per spodestare il marito dal potere. Secondo questo funzionario, la First Lady cospirò con l'allora primo ministro Claude Joseph per rimuovere Moïse dalla presidenza. Il piano era che Claude Joseph avrebbe guidato il paese fino allo svolgimento delle elezioni nelle quali Martin Moïse sarebbe stata candidata alla presidenza. Insomma, la vedova, un predicatore e l'attuale presidente, che però non è stato ufficialmente incriminato ma solo accusato da altri indagati di aver avuto conversazioni con persone a loro volta sospettate di aver congiurato contro Moïse. Tutti potenzialmente colpevoli, come praticamente tutto il mondo politico haitiano. E già questo qualcosa vorrà dire. Ora Haiti, dopo l'ennesima prodezza criminale delle gang, è di nuovo in stato di emergenza. Ha guadagnato per qualche giorno un articolo sui media internazionali e tra poco tornerà nell'oblio. Fino alla prossima azione delle gang, al prossimo omicidio, al prossimo disastro naturale. Allora, in tutto questo, possiamo fare qualcosa? Allora, oggi a Fuori da Qui abbiamo come ospite Maria Luisa Milani, responsabile area Centro America per la ONG Progetto Mondo. Benvenuta Maria Luisa.
Ciao.
Senti, io ho una grande curiosità, perché noi abbiamo sempre, insomma, dalle cronache arriva a noi un Haiti sempre appunto preda di gang criminali oppure di caos politici anche successivi, diciamo, all'omicidio del precedente presidente. Ma le persone normali ad Haiti come vivono?
Beh, è un destreggiarsi tra una situazione di normale anormalità, nel senso che anche il nostro personale, quindi gli operatori haitiani che lavorano nel nostro ufficio, molto spesso non riescono ad arrivare in ufficio perché comunque le varie zone della città sono sotto il controllo delle gang criminali, quindi anche gli autobus vengono assaltati, spesso ci sono posti di blocco. Ma è una situazione che si sta protraendo dal 2021 prima, ma comunque una situazione che già precedentemente veniva da anni di insurrezioni sociali e popolari legati alla crisi del carburante, per cui ci sono stati vari mesi di cosiddetto pay lock in cui le persone praticamente non uscivano di casa. Il nostro personale è stato bloccato in casa per 3 mesi per le proteste realizzate sia dalla popolazione che dalle gang criminali sulla questione del carburante. Per cui è come se ci si fosse un po' abituati o anestetizzati a questa situazione di crisi continua.
Ecco, io ricordo che c'erano state delle proteste anche da parte di studenti di fronte, diciamo, prima che Jovenel venisse praticamente ucciso. Ma quei germi, diciamo, di società civile che fine hanno fatto oggi?
Beh, devo dire che l'opposizione in questo momento in Haiti è estremamente debole. Dopo l'aggravarsi della situazione, quindi dopo l'omicidio Jovenel, dopo il 2021, molti hanno lasciato il paese, dovuti non solo alla crisi economica, ma anche alla crisi sociale e infine alla crisi di sicurezza. Nei soli 6 mesi precedenti ci sono stati solo a Port-au-Prince 2.800 omicidi e i rapimenti sono all'ordine del giorno, per cui le persone che hanno lasciato al paese nel corso degli ultimi 3 anni si calcola siano più di 1,5 milioni di persone che sono emigrate per cercare di sfuggire a questa situazione, per cui diciamo che le forze dell'opposizione democratica, perché esiste un'opposizione come dicevo prima, no? Però molto spesso è anche legata a interessi legati alle reti del narcotraffico, per cui diciamo i rappresentanti dell'opposizione democratica ad Haiti ormai sono rimasti pochissimi, quelli nel paese, e questo ovviamente è una preoccupazione anche rispetto alla possibilità in futuro di poter normalizzare la situazione e indire nuove elezioni.
Senti, a proposito di potenze straniere, gli Stati Uniti in generale che peso hanno su quanto succede comunque ad Haiti?
Hanno un peso fortissimo. Di fatto quello che succede ad Haiti succede con o senza l'appoggio degli Stati Uniti, quali fino adesso comunque hanno appoggiato Ariel Henry, ed è chiaro che adesso lo stanno scaricando, e se ne consentiranno il ritorno in patria sarà solo ed esclusivamente per cercare di propiziare questa missione di interposizione, che in realtà è una missione di rafforzamento delle forze di sicurezza haitiane in funzione anti-gang e in funzione della lotta al narcotraffico, che ovviamente la cui rotta principale sono i mercati della droga negli Stati Uniti. Per cui da sempre è un'influenza diretta sulla politica haitiana da parte degli Stati Uniti e in questo momento ancora di più cruciale.
Senti, noi facciamo questo podcast dove cerchiamo appunto di parlare di storie e anche di paesi che non sono propriamente sempre nel mirino, diciamo, dei media, non sono appunto paesi di cui si parla molto spesso. Di Haiti si parla quasi sempre quando c'è appunto un evento come, ricordo, la crisi del carburante, oppure come il recente attacco delle gang alle prigioni di qualche giorno fa. Perché secondo te però dovremmo occuparci di più di un posto come Haiti? Cosa può rappresentare, diciamo, nel mondo che stiamo in qualche modo vivendo, tra crisi, caos, eccetera?
Beh sì, Haiti è sicuramente una piccola briciola nel Mar dei Caraibi che però diciamo rappresenta un po' quello che sono le dinamiche che stanno interessando il continente latinoamericano in generale. È chiaro che noi come europei siamo molto più proiettati e interessati all'area geopolitica africana. Adesso se ne parla molto con questo lancio del famigerato piano Mattei da parte del governo italiano, però il mondo è molto più ampio, le dinamiche che si stanno producendo nell'America Latina di crisi delle democrazie, basta pensare a quello che accade in Nicaragua, quello che sta accadendo in Salvador, anche in Honduras c'è una recrudescenza della situazione della continuità democratica, per cui è purtroppo un trend che stiamo vedendo a livello continentale, mondiale, di cui è interessato appunto anche Haiti, per cui sicuramente prestare attenzione anche a quello che accade in un paese così lontano da noi fa parte di una riflessione su quello che è la crisi della geopolitica mondiale, il venir meno di un equilibrio tra superpotenze che ha garantito la pace in tutto il mondo negli ultimi 70 anni.
Senti, di solito quando noi ci occupiamo di casi un po' estremi, anche di paesi molto poveri o in grande difficoltà come Haiti, alcuni ascoltatori e ascoltatrici ci chiedono che cosa possono fare. Tu che suggerimento potresti dare a queste persone, anche di aiuti diretti, posto che può sembrare un po' paternalistico magari come approccio, però osserviamo che le persone in realtà poi alla fine sono interessate a tutta una serie di posti, di fenomeni e vorrebbero in qualche modo provare a contribuire, diciamo, a migliorare la situazione pur nel proprio piccolo.
Possiamo fare sicuramente tanto, con poco anche, nel senso che come istituzione, come progetto mondo, siamo un'ONG che esistiamo da più di 60 anni, abbiamo deciso di rimanere ad Haiti nonostante tutto, e negli ultimi 2 anni quasi la gran parte della cooperazione internazionale ha abbandonato l'isola. Di organizzazioni italiane che siamo rimaste, siamo pochissime, ma in generale di organizzazioni internazionali. Rimanere, non nascondo che è una sfida per la sicurezza dei nostri operatori, perché questa situazione che ho appena descritto interrompe continuamente il nostro lavoro. Nonostante ciò, rimaniamo nel paese perché c'è un'emergenza in questo momento, che è soprattutto un'emergenza di sicurezza alimentare. Ovviamente in una situazione di crisi come questa, in cui manca la sicurezza, i trasporti non riescono a raggiungere le varie zone del paese, c'è proprio una difficoltà da parte della popolazione ad avere accesso al cibo. Si parla che quasi 5 milioni di haitiani siano in una situazione di insicurezza alimentare. Per cui la possibilità di poter donare e sostenere a quelle organizzazioni che ancora operano nel paese, con progetti in particolare di sostegno agli agricoltori, di sostegno alla sicurezza alimentare e nutrizionale della popolazione, è in questo momento forse uno dei pochi aiuti di cui il paese può godere. Do solo un dato: Nazioni Unite stima che ci siano necessità di 624 milioni di dollari di aiuti per poter sostenere in questa fase critica della popolazione, e fino adesso sono stati raccolti solo il 2,5% di questa cifra, che è quindi un nulla. Per cui chi potesse donare anche solo poco sicuramente può fare la differenza e può dare il proprio contributo.
Benissimo, raccogliamo il tuo invito, ti ringrazio molto per averci aperto questo squarcio su una parte di mondo che conosciamo poco, grazie e alla prossima.
Grazie a voi.
Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui. Lo abbiamo citato e quindi il nostro consiglio oggi è un libro. Toussaint Louverture, La rivoluzione francese e il problema coloniale, di Aimé César, edito da Allegre. A sabato prossimo. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.